Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, in questa 22esima domenica del tempo ordinario, la parola di Dio ci mostra due aspetti apparentemente contrastanti degli atteggiamenti del cuore di Gesù. Da una parte questo modo che ha Gesù di catechizzare, di formare, di mostrare quella che chiamerei la paternità del cuore di Gesù. San Manuel ha su questo delle pagine bellissime. Sapete che gli spagnoli usano anche per Gesù questo titolo della paternità. Noi lo usiamo soprattutto per Dio Padre, e per Gesù usiamo più la categoria di fratello. Però noi, per esempio, i rappresentanti del Signore, i ministri di Dio, li chiamiamo padre. E una paternità di Gesù la possiamo predicare, la possiamo affermare. Io direi, Gesù fa direzione spirituale con gli apostoli. Dice il Vangelo in un modo molto chiaro, avete sentito? Cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva soffrire molto. Perché Gesù non ha mai nascosto questo dato della sofferenza, né per se stesso, annunciando non una volta ma tre volte la passione, la morte e la risurrezione. Caratteristico questo dato di psicologia, vedete? La psicologia umana. Gli apostoli restano impressionati dalla passione e dalla morte, non ricordano che Gesù ha parlato anche di risurrezione. Non sarebbe stato completo il discorso. Restano impressionati, come anche San Pietro reagisce, non davanti al dato positivo della risurrezione, che pure era presente nella formazione di Gesù, ma davanti agli aspetti negativi. D'altra parte, ditemi voi, si sarebbe potuti arrivare alla risurrezione se Gesù non passava attraverso la passione e la morte? No. Però il primo aspetto era questo bello, delicato della paternità di Gesù. Una formazione che se avesse trovato, e io lo sto dicendo per me e per voi, non per gli apostoli, se avesse trovato piena corrispondenza avrebbe fatto grandi santi, senza bisogno che arrivasse poi lo Spirito Santo a cambiare come ha cambiato la vita degli apostoli. Così per noi, se non mettiamo ostacolo al Signore, il Signore agisce nella nostra vita, si mostra nella nostra esistenza. L'altro aspetto è questo della forza. Gesù che in un modo molto forte, adesso ne parliamo, in un modo molto forte rimprovera Pietro e lo chiama diavolo. È una cosa che ci lascia sconvolti. Però se andate anche alla prima lettura, molto bella, soprattutto per noi consacrati, questa pagina è molto bella, è la storia del profeta che avete sentito, no? Profeta Geremia, che doveva annunziare al popolo la necessità di una conversione e delle punizioni di Dio. Missione molto difficile, che trovava l'avversione, tanto che voi sapete, a un certo punto gli hanno detto: senti, tu parli soltanto di disgrazia, adesso te la facciamo vedere noi. L'hanno preso e l'hanno gettato in una cisterna. Avremmo detto noi a Cagliari, aici digitis, punte a capo. Però lui sentiva questa responsabilità. Vedete cosa dice della sua chiamata? Mi hai sedotto, Signore. Noi usiamo queste categorie per parlare del fidanzamento, per parlare del matrimonio. Signore, mi hai sedotto. Dio ha trovato il modo di coinvolgermi, di cambiarmi la vita. Però poi dice anche il profeta, mi hai fatto violenza e hai prevalso. Dio ha questa forza. Sì, la paternità del Signore, la paternità di Dio è l'amore e la misericordia anche. Però questa forza con la quale Dio ti dice, mi dice le cose necessarie perché io cambi la mia vita. E se voi andate anche alla seconda lettura, la parola di Dio di questa domenica è bellissima. Se voi andate anche alla seconda lettura, l'apostolo Paolo, che di conversione ne capiva perché era quello che era successo a lui sulla via di Damasco, lo dice chiaramente: non conformatevi alla mentalità del mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. Dice il profeta Isaia, non l'abbiamo letto in questa liturgia della parola, ma è un pensiero molto bello. Noi siamo in mano a Dio come l'argilla in mano al vasaio. Avete mai visto come lavora un vasaio l'argilla? Basterebbe andare in questi laboratori che sono lì ad Assemini, no? Per vedere. Quel pezzo di argilla può indistintamente diventare un piatto, un vassoio, una brocca. È l'artista che decide che cosa fare di quell'argilla. E noi dobbiamo essere questa argilla nelle mani di Dio, docili, davanti a un Dio che ci dice con fermezza e con verità chi siamo, cosa vogliamo e perché cosa ci ha messi al mondo. Ecco, allora questi due aspetti nella liturgia della parola di oggi li dobbiamo tenere presenti, perché il Signore non cambia, il Signore anche con noi è così. Quando è necessario il Signore ci dice con verità quello che dobbiamo fare, ci dice con verità anche quello che ci dispiace. E io dico, sarebbe opportuno, però qui si può discutere, quindi questo è il mio pensiero, sarebbe opportuno che anche noi siamo così. Perché noi usiamo tante volte la diplomazia per indorare la pillola, siamo fatti apposta. Tanto che qualche volta una persona avvicina il vicino di casa, il collega del lavoro, e pensa, ma questo in realtà sta dicendo queste parole, ma cosa pensa? Mi sta dicendo sì queste parole belle, ma in realtà cosa ha nel cuore? Noi dovremmo essere così trasparenti come Dio, no? Quando è necessario dire le cose che sono necessarie. Bene, perché Gesù reagisce così davanti a San Pietro? Tutti noi ricordiamo che domenica scorsa Gesù nel Vangelo aveva delle parole bellissime per Pietro. Vi ricordate? Beato te Pietro, figlio di Giona. Perché quello che hai detto non viene dalla carne e dal sangue, quindi non sono cose tue, non sono cose frutto della farina del tuo sacco. Ma quello che hai detto viene da Dio. Bellissimo, no? Che si possa dire anche per noi. Fa e dice cose che non ha pensato stanotte, nei momenti di veglia, ma che vengono da Dio, che Dio ha suggerito. Bellissimo. Se si potesse dire questo del parroco, della mamma, del papà, della catechista, dell'insegnante, dell'operaio, dell'impiegato, del nonno, bellissimo. Dice e fa cose suggerite da Dio, bellissimo. E oggi il Vangelo, Gesù che reagisce in un modo, leggete quelle parole, secondo me esagerato sembra quasi. Perché in realtà Pietro cosa fa? Guardate com'è gentile. Chiama Gesù da parte. Neanche lo dice queste cose davanti a tutti, eh? Davanti agli altri apostoli. No, lo chiama da parte, con delicatezza, e dice, Dio non voglia, è una preghiera. Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Noi conosciamo Pietro, e penso anche voi conoscete il Vangelo. Andiamo all'ultima cena. Cosa dirà Pietro nell'ultima cena? Signore, se anche tutti ti abbandonassero, io non ti abbandonerò mai. Stessa cosa, stesso atteggiamento. Anzi, io direi, a leggere bene queste parole durante la settimana, mi sono fermato molto su questo. Sembrerebbe quasi che San Pietro voglia mostrare l'affetto che ha per Gesù. Come dire, assolutamente, guarda, noi preghiamo Dio che ti protegga, tu cerca non dire queste cose, non pensarci più, ma non facciamo così anche noi con la gente. Quando qualcuno ci dice, oh, forse sono ammalato, sono preoccupato per la famiglia, e noi diciamo, vabbè, prega e sii positivo, non diciamo così anche noi. E Gesù invece reagisce in un modo fortissimo. Spieghiamo subito perché. Reagisce in un modo estremamente forte, perché si gira, e immaginiamo la scena, sta parlando con Pietro, si gira e lo fulmina. Il Vangelo dice si girò, voltandosi, dice a Pietro, si gira e dice a Pietro, vade retro Satana. Queste sono le parole che si usano nell'esorcismo, in latino, vade retro Satana, vai dietro di me perché sei Satana, allontanati da me che sei il diavolo, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Come? Qualche momento prima gli hai detto che il Padre lo ispira, adesso ecco qui l'atteggiamento di Gesù, la verità. La verità che è imprescindibile. Io faccio sempre un esempio quando parlo ai ragazzi e ai giovani, ma penso di poterlo fare anche a voi che siete diversamente giovani, ma giovani. Ed è questa, ma se io vado dal medico, vi immaginate, faccio le analisi, porto le catastrofiche mie analisi dal medico e il medico mi dice tutto a posto, stia tranquillo, al massimo c'ha 15 giorni di vita, ma non si preoccupi, così tutto bene, tutto a posto. Se il medico non mi dice la verità, muoio, sicuro. Sarà soltanto nel momento in cui mi dice guardi che si deve mettere in linea, guardi che deve camminare per binari tranquilli, deve smettere di fumare, di bere, eccetera, eccetera. Oh, ben inteso, io non bevo e non fumo, però stiamo facendo un esempio. La verità. E Gesù parla a Pietro così, perché vuole insegnare a noi, non solo a Pietro, non solo agli apostoli, ma anche a noi, che questi due modi di fare non sono compatibili. Quello che vuole Dio è quello che il mondo chiede. Perché guardate, il mondo chiede adorazione. Il mondo chiede adorazione. Quanto Dio è più di Dio. Prendete voi quello che fanno gli attori, quello che fanno i calciatori, quello che fanno le modelle, quello che fanno i ballerini e le ballerine. Una vita, diciamo così, tra virgolette, da certi punti di vista impossibile, di sacrificio, di mortificazioni, perché? Per adorare il mondo che dà gloria. E magari una vita allo stesso tempo però immorale, fuori dalla legge di Dio, dalla grazia di Dio, da quanto, dal punto di vista che riguarda il comportamento morale personale. Gesù vuole farci capire che non è possibile una contingenza tra le cose, una contiguità, una adesione tra le due cose, il mondo e lui. E reagisce così forte perché questa reazione sia chiara. Però guardate, non è tutta la risposta di Pietro, non è tutta la... perché la scena l'abbiamo presente, no? Gesù, Vangelo di domenica scorsa, Gesù parla a tutti gli apostoli. Che cosa dice di me la gente? Tutti rispondono. Cosa dite di me voi? Risponde solo Pietro. Poi Pietro lo porta in disparte, gli dice non ti accadrà mai tutto questo. Gesù lo rimprovera, poi dice il Vangelo. Allora Gesù disse agli altri che erano lì, si erano spostati un attimo, ma erano lì. Che cosa dice? Il discorso della croce. Se uno vuole essere mio discepolo, se sei libero, dice a me non va il modo di pensare della Chiesa Cattolica. Amen. Prendi un'altra direzione. No, la Chiesa non può farti ricette, Vangeli, appositamente per te. Vi ricordate che vi ho raccontato, è venuta una bambina, mi sembra 2 o 3 anni fa, e mi ha detto, Don Chicco, ha detto mamma se c'è il Vangelo di quest'anno. Io ho detto, no, dia a mamma che non l'ho ancora finito, quando lo finisco, voleva dire il catechismo, ma la bambina ha detto il Vangelo. E noi siamo così, no? Un Vangelo tagliato a nostra misura. Che la Chiesa Cattolica debba dire le cose che ci piacciono, non quelle che piacciono a Dio. Le cose che sono comode, non quelle che sono vere. Le cose che non disturbano, oggi si direbbe con un termine alla moda, diciamo così, politicamente corretto. Predica un Vangelo che non disturbi nessuno, che non disturbi te che stai parlando, che sei prete, e che non disturbi neanche le altre persone. Questa, ben inteso, non è religione. Questa non è, non è cattolicesimo, questo è opportunismo, o come diceva il Papa Emerito, che ricordiamo con affetto, Papa Benedetto, questo è relativismo, relativamente a quello che pensi tu e che vuoi, predicheremo un Vangelo attagliato, come l'abito che ti fa il sarto, alle tue misure personali. E Gesù non dice questo, perché Gesù passa da questo colloquio con Pietro. Io non so come sarà sentito San Pietro in quel momento, ma certamente non bene. Sentire Gesù che lo chiama diavolo, non bene. Ma poi fa la lezione a tutti, perché se uno, liberamente, questo se è un condizionale. Se uno vuole essere mio discepolo, se non vuole essere mio discepolo, pace e bene a tutti. Ma se vuole essere mio discepolo, deve prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi. E qui casca l'asino. Noi quando sentiamo parlare di croce siamo sempre un po' allerta, le croci non ci piacciono, ma Gesù non parla di quello che pensiamo noi. Noi diciamo, ma chissà adesso cosa mi deve succedere, non ti succede niente. La croce di cui parla Gesù è la tua vita seria cristiana, parla quello. Sei mamma, la tua croce è in quel momento, la tua famiglia in quella condizione nella quale sei, con quei figli, con quel marito, con quel lavoro o con quel non lavoro, con quella casa o con quella non casa. Quella è la tua croce quotidiana, quella è la situazione che devi portare. E poi, siccome Gesù non si mette i guanti, allora finisce il discorso, perché chi vuole realizzare la sua vita a modo suo la perde. Chi la vuole invece conquistare davanti a Dio deve perderla. Allora qui è chiaro, se io percorro le strade del mondo, queste strade non portano in cielo, diciamola così. Se io voglio andare in cielo, devo percorrere la strada che mi chiede il Signore. Non ci può essere tra queste realtà una possibilità di commistione, di confusione. Ci sono i binari, li conoscete tutti, no? I binari sono paralleli ma non si incrociano mai, se no il treno non camminerebbe evidentemente. E così la strada di Dio è lontana dalla strada degli uomini, ma gli uomini la possono percorrere. Non è una strada impossibile, non è una strada inaccessibile, è una strada possibile a tutti, ed è la strada della santità. Di modo che io posso pensare di mettere il piede in due staffe, un po' a Dio e un po' agli uomini, sempre noi in sardo diciamo, no? Giusto per non rattristarvi la domenica, così vi faccio sorridere. Sabrupa es hominis, es ossus a Deus. No, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile un po' di incenso a Dio e un po' di incenso al mondo. Così allora vediamo delle cose pazzesche, no? Per esempio questi cristiani o pseudo-cristiani che assumono i concetti, le notizie da fonti inquinate, che leggono giornali impossibili, che guardano programmi riprovevoli, che frequentano situazioni non buone davanti al Signore. Queste cose non si devono fare. E quando Gesù ce lo dice, noi dobbiamo capire subito, questo è per il mio bene. Se io non capisco questo, per il mio bene vuol dire per una vita cristiana autentica e per la salvezza dell'anima. E qui ricasca l'asino, perché anche questa storia dell'eternità, della vita eterna, del paradiso, dell'inferno, noi la allontaniamo il più possibile. E viviamo, anche se siamo cristiani, lo dicevo l'altro giorno al funerale di mia zia, qui stesso al funerale di mia zia, noi viviamo come se non dovessimo morire, se non dovessimo presentare i conti, se non dovessimo andare dal Signore. E guardate, non voglio funestare la fine dell'estate con previsioni non positive, però dice quello poverino è ammalato, non è che muoiono prima quelli che sono ammalati e poi gli altri che non sono ammalati. Si muore quando il Signore vuole, il capolinea arriva quando stabilisce il Signore, non quando voglio io. E dunque, come dicevo durante la settimana in una riflessione che ho fatto, la soluzione non è non pensarci, ma è vivere bene. E tu vivi bene quando sei nell'amicizia con Gesù, quando preghi, quando ti confessi, quando fai la comunione, quando la tua vita è, torniamo al Vangelo, la vita di uno che vuole essere discepolo di Gesù. E guardate, io adesso non ho più tempo, perché anche mi serve un po' di tempo alla fine, ma provate a pensarvi, provate a leggere il Vangelo, provate a riflettere su questa cosa. Mai, mai ci potrà essere una sovrapposizione tra quello che dice Gesù e quello che dice il mondo. Necessariamente si opporranno le due cose. Se voi pensate anche solo alle beatitudini, vedete come le beatitudini propongono cose differenti dal mondo. Beati miti, beati puri, beati misericordiosi, beati costruttori di pace. Il mondo dice, beati gli impuri, anzi divertiti. Beati i misericordiosi, cerca di far vedere una cosa, ma poi vendicati. Beati costruttori di pace, no, 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 fatti rispettare, eccetera, eccetera. Il mondo propone differenti possibilità. Noi oggi continuiamo la celebrazione con questi sentimenti, sentimenti di chi dice, anche guardando Maria, sì, la via che io ho scelto, rispondendo alla chiamata di Gesù che mi ha sedotto, che mi ha fatto violenza, la strada che io scelgo come cristiano è una strada difficile ma possibile, il Signore mi aiuta ed è differente da quella che dice il mondo. Nelle cose concrete, come vi ho detto prima, come mi vesto, dove vado, le persone che frequento, le parole che dico, su questo qualche volta ci fermeremo insieme. C'è qualche cristiano che è come una pattumiera, quando apre la bocca solo porcherie e poi fa la comunione magari. Le cose che dico, le cose che guardo, che cosa do come nutrimento al mio cuore, spettacoli, letture. In questo dobbiamo essere attenti, perché questa è la vita cristiana concreta. Dunque preghiamo proprio perché il Signore ci dia grazia di essere veri discepoli suoi, prendendo la nostra croce quotidiana, vuol dire seguendolo ogni giorno, nella vita normale di ogni giorno, con buona volontà. Sia lodato Gesù Cristo.